Prova a pensare a una frase che sceglierai accuratamente per presentare Gesù a delle persone che non hanno mai sentito parlare di lui. Che cosa diresti? Quale immagine dipingeresti? Che narrazione sceglieresti di raccontare? Perché? Perché quelle parole? Ogni volta che apriamo i Vangeli, attraverso le sue parole, le sue gesta, le sue azioni, Gesù ti verrà presentato in un modo che sia impossibile rimanere neutrali. Il famoso autore Lewis, nel suo libro Il cristianesimo così com'è, ha scritto delle parole veramente toccanti. Sto cercando di impedire, questo è quello che scrive, che qualcuno pronunci la frase davvero sciocca che spesso si sente ripetere su di lui, cioè su Gesù. Sono pronto ad accettare Gesù come un grande maestro morale, ma non accetto la sua affermazione di essere Dio. Questa è proprio la cosa che non bisogna dire. Un uomo che fosse soltanto un uomo e dicesse le cose che diceva Gesù non sarebbe un grande maestro morale, sarebbe un pazzo alla pari di uno che affermi di essere un uovo in camicia. Oppure sarebbe il diavolo in persona. Dobbiamo fare la nostra scelta. O quest'uomo era ed è il figlio di Dio, o altrimenti era un folle, o peggio ancora. Possiamo rinchiuderlo come pazzo, possiamo coprirlo di sputi, ucciderlo come un demonio, o possiamo cadere ai suoi piedi e chiamarlo Signore e Dio. Ma non ce ne usciamo con condiscendenti assurdità sul suo essere un grande maestro umano. Gesù non ci ha lasciato questa scappatoia, non ha voluto lasciarcela. Che parole potenti, che parole portano a riflettere. Il Vangelo di Marco non lascia possibilità. Senza alternative ci presenta Gesù come il figlio di Dio. Vi ricordate l'inizio di questo Vangelo? Venite al primo capitolo, al versetto 1. Abbiamo questo inizio folgorante in cui Marco mette subito le cose in chiaro. Lui dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questo è il titolo a tutto il Vangelo, come se fosse un titolo, e poi ha scritto: Gesù è il figlio di Dio. Punto. Non aggiunge altro, così comincia affermativamente. E poi Marco passerà 16 capitoli a dimostrarlo con evidenze su evidenze. E userà ogni pagina del suo Vangelo per continuare ad affermarlo per bocca di tanti personaggi, e lo fa a cadenze regolari. Vi ricordate al capitolo 1, in occasione del suo battesimo, il padre lo dichiarerà: questo è il mio diletto figlio. I demoni lo grideranno ogni volta che entrano sulla scena: tu sei il santo di Dio, tu sei il figlio di Dio. Capitolo 8, Pietro, quale portavoce dei discepoli, lo riconosce pubblicamente: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E alla fine dell'intero libro, capitolo 16, quale sigillo a tutto quello che è stato detto, addirittura il centurione romano che si trova ai piedi della croce, vedendo il modo in cui Gesù è morto e quello che è accaduto di straordinario, riconoscerà: veramente costui è il figlio di Dio. Il cielo sa che Gesù è il figlio di Dio. L'inferno sa che Gesù è il figlio di Dio. I discepoli riconoscono che Gesù è il figlio di Dio. E persino dei pagani, degli stranieri, dei gentili, dei romani, anche loro riconoscono che Gesù è il figlio di Dio. E noi? E noi? In ogni riga del suo Vangelo Marco porterà prove su prove a supporto di questa sua affermazione e non lascia nessuna altra alternativa. Guarigioni mai viste, resurrezioni, miracoli sugli elementi della natura, demoni potenti scacciati via con una parola, parole e insegnamenti così poderosi da lasciare tutte le persone a bocca aperta. Queste prove saranno così numerose, così schiaccianti, che ci sommergeranno. E anche oggi, chiunque tu sia, non avrai alternative davanti al Vangelo di Marco. O Gesù è un pazzo ai tuoi occhi, oppure è veramente il figlio di Dio incarnato. E la questione più importante sarà questa: tu crederai in lui? Tu lo riconoscerai come il Signore? Tu sottometterai la tua vita a lui? Oggi andremo a Marco capitolo 3, e vedremo questa porzione dai versetti 7 a 12, e questa parte qualcuno l'ha definita come un interludio. Sono d'accordo, questa parte del Vangelo è una specie di cerniera che fa da collegamento tra quello che ha detto prima e quello che dirà dopo. Guarda indietro i fatti che sono accaduti e nello stesso tempo si proietta in avanti a quello che ci aspetterà ancora. E sino ad ora l'abbiamo già detto, ma lo vogliamo ripetere in altro modo, Marco ha narrato la storia di Gesù e ci ha mostrato della sua fama e del suo potere. Vi ricordate questi queste guarigioni, questi demoni scacciati, folle che lo seguono per ascoltare e soprattutto per essere guarite? La potenza di Gesù viene sprigionata da lui. E qui, mentre siamo al punto più alto di questo video del racconto nel Vangelo di Marco, Marco preme il tasto pausa e ci lascia su questo fermo immagine affinché noi tutti possiamo rimanere meravigliati riguardo Gesù. È un fermo immagine questo testo della fama e del potere di Gesù che attesteranno la sua divinità. Così leggiamo questo testo, Marco 3, versetto 7 fino al versetto 12. Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare e dalla Galilea una grande folla lo seguì e dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre Giordano e dai dintorni di Tiro e di Sidone una grande folla, udendo quante cose gli faceva, andò da lui e gli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla. Perché avendone guariti molte, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Ecco un fermo immagine della fama e del potere di Gesù. Questo testo ci porta a considerare due evidenze schiaccianti della divinità di Gesù. Gesù è un pazzo o è il figlio di Dio? E Marco continua a dare prove su prove. Oggi ne presenta due evidenze schiaccianti. Prima di tutto, noi guarderemo, versetti 7 e 8, una fama senza confini che attesta la divinità di Gesù. E poi, dai versetti 9 e 12 vedremo la seconda evidenza, che è un potere senza limiti. Una fama senza confini, un potere senza limiti. La fama di Gesù è già nota, però da questo momento in poi c'è una svolta ulteriore, perché la sua popolarità cresce a dismisura. Allora mettiamoci questi sandali e andiamo in Galilea per vedere questa fama. E Marco ci mostrerà prima di tutto l'estensione della sua fama e poi il motivo per cui era così popolare. E guardiamo la sua estensione prima di tutto. Dopo una serie di eventi, Gesù è un uomo talmente popolare da essere ricercato. L'ultima notizia che abbiamo, se andate al versetto 6 del capitolo 3, è che i potenti del tempo, farisei, sadducei, erodiani, si sono coalizzati insieme contro di lui per farlo fuori. E così Gesù cerca un luogo e un momento per isolarsi, per appartarsi con i suoi discepoli. Qualche critico ha detto: beh, Gesù ha paura, Gesù sta scappando, Gesù è un codardo. Affatto. Lui ha già affrontato 4 volte, mi pare, fino a qui i farisei, coloro che volevano ucciderlo, e tra non molto li affronterà ancora allo stesso modo, con coraggio, con audacia, vincerà sempre il confronto e poi lo farà ancora altre volte, lo farà senza timore. Però mi piace che noi vediamo qui la saggezza di Gesù. Questo è un atto di buonsenso, lui non ha fretta ai tempi di Dio, è un atto di protezione verso i suoi discepoli, si allontana e dice che andò verso il mare. Ora sappiamo già da quello che abbiamo visto finora che non era effettivamente un mare, è un lago, il lago di Galilea. L'idea che Marco ci vuole trasmettere con questo termine mare, che è un luogo abbastanza ampio, abbastanza spazioso, dove Gesù poteva andare e non essere schiacciato. Perché la sua fama sta crescendo a dismisura, esponenzialmente direi. È già successo, se vi ricordate, che gli edifici erano stati come delle trappole per lui. Un tetto era già stato scoperchiato perché le persone volevano vederlo. Una folla immensa si era già accampata fuori dalla casa della suocera di Pietro tutta la notte. E adesso Marco, versetto 7, dice che c'è una grande folla che lo sta seguendo, una grande folla. Allora, se notate le parole che Marco ha usato fin qui, ha già provato a usare tutte le parole possibili per descrivere le folle attorno a Gesù. Ma adesso lui vuole esprimere ancora di più quello che sta succedendo e dice una grande folla. Non ha parole migliori per far capire che si tratta della folla più numerosa che lui abbia mai visto in vita sua. Si tratta di una moltitudine di gente, un gran numero di persone, una folla incalcolabile, migliaia, migliaia di persone. E Marco inizia a descrivere la provenienza di tutta questa gente. Possiamo vedere questa cartina, grazie Desi. E inizia dalle zone più vicine al Mar di Galilea, dove si trovavano. È notte adesso ancora, ma tra poco diventerà giorno. Grazie, ecco. Grazie. Tutti questi segni rossi è il mio segno artistico su questa piantina, ma tra poco capirete come mai ci sono. Allora Marco riferisce, Marco riferisce che una gran folla arriva dalla Galilea. La Galilea è qua, non so se riuscite a leggere, forse si può ingrandire, non lo so. Io per esempio non lo vedo. Qua c'è Galilea e questo è il Mar di Galilea, qua c'è Capernaum e Gesù amava passeggiare sempre sulle rive a nord del lago di Galilea. Questa è l'area di Galilea da cui Marco inizia a dire che arriva una folla. Sono questi abitanti che avevano già bussato alla casa di Pietro, che erano stati già in sinagoga a Capernaum, e siamo a nord di Israele, vedete? Siamo a nord. E poi aggiunge che c'era una folla che arrivava dalla Giudea. Io ho anche riflesso, spero di indicare, ecco, qua c'è la Giudea. Siamo a sud di Israele. Si tratta di una regione molto distante dal lago, centinaia di chilometri. La folla sta crescendo, la fama sta oltrepassando i confini. Tutti vanno a vedere Gesù. Marco addirittura sottolinea che c'è qualcuno, c'è una folla che corre a lui da Gerusalemme. E questa non è una nota di poco conto, perché si tratta della città più importante di Israele, dove c'era il Tempio, città nella quale erano residenti le persone più influenti, più importanti del paese. La sua fama ha toccato anche queste persone. E poi Marco aggiunge che c'erano folle provenienti dalla Idumea, siamo all'estremo sud di Israele, qui. Si tratta di una regione circa 300 chilometri dal Mar di Galilea. Era una regione abitata sia da giudei ma anche da gentili. E non è finita qui, perché dice Marco che c'è una gran folla che giunse a Gesù da oltre il Giordano. Questo è il Giordano che scende giù, taglia il Mar di Galilea e continua. E dice che da oltre il Giordano, zona della Perea, della Transgiordania, tutta questa vastissima area, da qui vanno in Galilea, vanno sul lago per guardare dov'è Gesù, per ascoltarlo. E poi Marco termina questa descrizione della fama senza confini di Gesù, spingendoci a nord-ovest, e dice che c'erano persone che arrivavano dall'area di Tiro e Sidone. Siamo nella Fenicia, nord-ovest, in alto. Il raggio di azione e dell'influenza di Gesù in poco tempo aveva superato quella di chiunque altro, incluso quella di Giovanni Battista. Vi ricordate del desiderio di questo uomo di Dio? Lui aveva detto: bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Beh, era successo. Giovanni era diminuito, Gesù era cresciuto. Così la popolare di Gesù si estende a nord, a sud, ad est, ad ovest. E la fama attira tutti i tipi di persone: ebrei, religiosi, irreligiosi, gentili, pagani, stranieri, ricchi, poveri. I confini di Israele sono abbattuti dalla fama di Gesù. Una popolarità senza confini. Grazie Desi. Voglio chiederti quanto Gesù è popolare nella tua vita. Lo stai cercando, stai andando da Lui. perché folle di persone correvano da lui. Noi viviamo in un'epoca post-cristiana in cui Gesù è quasi dimenticato, persino dentro le chiese. Si entra in chiesa la domenica, si parla di lui, si esce dalla chiesa, per una settimana non si parla di lui. Si rientra in chiesa, dopo una settimana si parla di lui. Si esce dalla chiesa, ci si dimentica di lui. Ci sono credenti che vivono come se Gesù non ci fosse. E il risultato è che sono spenti, sono freddi, non sono vivi. E poi per la grazia di Dio ci sono credenti che non possono stare senza Gesù, è il loro primo pensiero, sono affamati di lui. E voglio incoraggiarti questa mattina a fare tutto quello che puoi, perché Gesù diventi o ritorni popolare nel tuo cuore. Se sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, e non è così, beh, questa mattina torna a Gesù. Abbiamo visto l'estensione della sua fama, ma guardate il motivo della sua popolarità. Versetto 8 ci dice che la gente accorreva a lui udendo quante cose egli faceva. Udendo quante cose egli faceva. Sappiamo dall'Evangelista Giovanni che miracoli, gesta di Gesù furono molto superiori rispetto a quelle riportate nei Vangeli. Quello che ci viene raccontato è soltanto una piccola porzione di tutto quello che Gesù ha fatto. E anche Marco qui ce lo fa intuire con questa espressione, udendo quante cose egli faceva. Egli faceva, era continuamente a fare cose, cose incredibili. Qua siamo soltanto nella prima parte del ministero di Gesù, ma le persone avevano udito molte cose straordinarie. E l'enfasi di Marco qui non è solo sulla quantità di azioni, di gesta, ma anche sulla straordinarietà delle gesta di Gesù. Dunque il motivo per il quale Gesù è ricercato è molto semplice. La gente aveva sentito di un uomo che guariva, che amava, che aiutava, che simpatizzava, che insegnava, che scacciava demoni, e la curiosità era cresciuta a dismisura. E soprattutto le persone avevano iniziato a pensare che avrebbero potuto ricevere aiuto da Gesù. Fermiamoci un attimo e riflettiamo su chi è Gesù. Beh, Gesù è la persona più importante che sia mai esistita. Il tempo e la storia si dividono in prima di Cristo e dopo di Cristo. Intere folle si sono avvicinate a lui per vedere quello che faceva. Non bastava più sentirlo, volevano vedere. La mia domanda è se tu lo hai mai fatto, se lo stai facendo. Perché questo è lo scopo dei Vangeli, è farci conoscere Gesù, la sua vita, le sue opere, la sua identità, presentarci Gesù come l'eterno figlio di Dio che si è incarnato. Tu hai questa curiosità di sapere quello che lui ha detto, quello che lui ha fatto, come ha reagito, come si è comportato, i suoi insegnamenti. Stai leggendo la Bibbia per conoscerlo. Quelle persone hanno fatto centinaia di chilometri, sopportando a volte il caldo, a volte il freddo, spese economiche, pericoli, disagi, avventure, pur di conoscere Gesù. E a noi basta soltanto aprire una Bibbia e contemplarlo e conoscerlo e leggere di lui. E voglio incoraggiarti questa mattina, che tu sia un cristiano o tu non lo sia, a leggere la Bibbia e a conoscere attraverso di essa il Figlio di Dio, l'unto di Dio, il Salvatore del mondo, il Signore dell'intero universo, il Signore dei Signori, il Re dei Re, la via, la verità e la vita, il grande pastore, la parola. E potremmo aggiungere un sacco di titoli derivati dalla parola di Dio, contemplati, descritti nella parola di Dio. E io posso assicurarti di una cosa, che quando tu lo farai non potrai più essere neutrale. La tua vita non potrà più essere la stessa quando ti confronterai su chi è Gesù. Così la prima evidenza della divinità di Gesù che Marco ci offre è la sua fama senza confini. Nessuno fu mai come Gesù. Adesso Marco prosegue con una seconda evidenza che ci lascerà senza fiato. Si tratta di un potere senza limiti. E Marco mostrerà il potere di Gesù sul, prima di tutto sul regno naturale e poi sul regno sovrannaturale. Guardiamo il potere di Gesù sul regno naturale. Marco ci dice che la folla era talmente numerosa e agitata che Gesù addirittura ha dovuto chiedere ai discepoli di preparare, mettere a disposizione una piccola barca per salirci sopra, per non essere schiacciato dalla gente che si buttava su di lui per essere guarita. Spesso immaginiamo Gesù che interagisce con le folle e le immaginiamo come abbiamo visto in qualche film magari, sorrisi, calma piatta, musica classica di sottofondo, con Gesù circondato da persone a modo, persone gentili, sedute in modo ordinato, in modo silenzioso, pronte ad ascoltarlo. Ma la realtà non è questa. Si è sparsa la voce del potere impressionante di Gesù, talmente grande che le persone sanno che se lo sfioreranno, se lo toccheranno, saranno guarite. È un'opportunità unica nella vita. Per alcuni forse l'ultima possibilità dopo che hanno provato tutto. È finito il tempo in cui le persone portavano Gesù zoppi e malati. Adesso siamo nel Far West con una folla inferocita dove ognuno pensa a sé, si fa strada, spinge, lotta per arrivare fino a Gesù per poterlo toccare. Marco descrive questi momenti come momenti molto agitati e lo fa capire con questa segnalazione, usando questa espressione, dice che le persone si precipitavano addosso. Era una corsa contro il tempo. Si tratta di una folla opportunista, egoista, che è lì soltanto per sfruttare Gesù. È peggio del Black Friday, in cui il negozio è pieno di iPhone, al mattino aprono il negozio sconto 80%. È peggio dei paparazzi che inseguono il VIP. Mi sono chiesto, ma voi non fareste come quelle persone disperate? Onestamente, si può biasimarli? Persone disperate che hanno la possibilità di guarire, di vivere. Penso che un commentatore ha colto in pieno questo momento, ha scritto queste parole. Credo che se potessimo guardare il video di questo momento, piangeremmo. Immaginate mentre storpi, malati e sofferenti si spingono verso Cristo che teme di essere schiacciato fisicamente. Mentre i farisei cercano di distruggerlo, la creazione spezzata corre ai suoi piedi. Questo racconto mi ha fatto ricordare quando sono stato in Sri Lanka in viaggio di nozze con Sara, paese molto povero, in cui i malati vengono abbandonati perché sono considerati impuri e l'induismo ragiona in caste. Io non avevo mai visto tanta povertà in vita mia. Ci sono stati momenti scioccanti, di grande shock, soprattutto fuori dai templi buddisti. Me lo ricordo, stavano abbandonate delle persone di ogni età, grandemente malate, zoppe, mutilate, malati di mente, che ci rincorrevano noi occidentali, si buttavano letteralmente addosso di noi perché potevamo dare loro un aiuto economico, questo è quello che potevamo dare. Mi ricordo la puzza faceva vomitare. Le scene erano così crude da farti domandare come potessero esistere situazioni del genere nella nostra epoca. E noi potevamo soltanto dare forse qualche soldo. Gesù invece aveva ogni potere sul regno naturale, sulle malattie, sui corpi fisici, sugli elementi della creazione, tanto da poterli trasformare all'istante. Non aveva solo il potere di farlo, ma aveva la compassione di farlo. Così era sfruttato. Eppure prendeva solo degli accorgimenti per non essere calpestato, per non essere schiacciato, però rimaneva lì. Lì ad aiutare quella gente opportunista, quella gente egoista. Lui vedeva le conseguenze del peccato davanti a sé e aveva grande compassione. E non ha solo guarito, non ha solo insegnato. Lui è andato fino alla croce per queste persone. E Marco vuole farci comprendere accuratamente che quella gente non era la risposta alla fede, ma all'egoismo. Come molti fanno ancora oggi, si avvicinano a Gesù solo per quello che lui può dare loro. Però voglio che ci fermiamo un attimo e riflettiamo anche su noi stessi. Riuscite a vedervi in quella folla? Riuscite a vedere il vostro stesso approccio a Gesù nel modo di agire, di pensare di quella gente? Riusciamo a intravedere il nostro egoismo mentre guardiamo a quelle persone? Stai cercando Gesù per quello che Lui ti può dare? Hai così tante sofferenze fisiche o emotive che la tua preghiera si perde in una lista infinita davanti alla giusta tutto, invece che il Signore di tutto. Per cosa prego io? Cosa riflettono le mie richieste? Prego per ciò che Dio può fare per me, per migliorare la mia vita, oppure per glorificare la sua grandezza e la sua compassione infinite? Il Signore vuole che andiamo da Lui con le richieste, ce lo insegna, ci dice di lasciare tutto su di Lui, ci dice di lasciare tutte le nostre preoccupazioni, i nostri pesi, le nostre ansie, però quello che voglio portarvi a pensare oggi sono le motivazioni per cui andate a Gesù. È facile andare a Gesù per sfruttarlo invece che per adorarlo. È facile andare a Gesù per chiedere invece che per magnificarlo. Però Lui è degno della nostra adorazione incondizionata. Così, mentre Marco ci ha mostrato il potere senza limiti di Gesù, lo ha fatto sul regno naturale, adesso va avanti e ci mostrerà, versetti 11 e 12, anche il suo potere illimitato sul regno sovrannaturale. E Marco dice che ogni volta che gli spiriti immondi, questi sono demoni, lo vedevano, cadevano davanti a lui e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ci sono tante cose da osservare in queste espressioni, in queste parole. Innanzitutto gli spiriti maligni lo vedevano, probabilmente quando erano impossessati di qualcuno, ma il punto è che lo vedevano. Gesù non passava inosservato al regno demoniaco. E quando accadeva, si prostravano davanti a lui. Nota questo potere illimitato di Gesù. Le folle in qualche modo cadono davanti a lui, i demoni cadono davanti a lui. Marco sta usando questi termini per dipingere per noi questa immagine di qualcuno che si prostra davanti a un essere superiore. Sapete, tutti gli spiriti maligni lo facevano. Puoi leggere i Vangeli e vedrai che questo succedeva il 100% delle volte, sempre. E ogni volta che Gesù dava un comando, loro ubbidivano sempre. Notiamo questo potere illimitato di Gesù su di loro, attraverso anche il modo in cui si relaziona agli spiriti. Si approccia a loro, non conversando, dando sempre dei comandi. O una conversazione che arriva a dare dei comandi. E questa piccola espressione che noi vediamo qui in Marco, con insistenza, significa letteralmente con serietà, con severità. È Lui l'autorità, è Lui che comanda, è Lui che ordina. Gli altri devono ubbidire. E notate anche l'oggetto del suo comando. Lui ordina agli spiriti maligni di non rivelare la sua identità. Quale? Tu sei figlio di Dio. Gesù non voleva che fossero gli spiriti immondi a parlare di Lui. Non erano degni, erano immondi. Non voleva essere confuso dalla gente con un regno sovrannaturale immondo. Lui era il figlio di Dio. Come inizia il Vangelo di Marco? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Così Marco ritorna ancora una volta al punto principale del suo Vangelo. Continua a non lasciarti scelta. Ci vuole dare continue prove del fatto che il figlio di Dio è venuto. La sua fama è senza confini, il suo potere è senza limiti. Non farà solo questo, ci parlerà anche di Gesù che è venuto a morire per i peccatori sulla croce. A distanza di 2000 anni non voglio cadere nella trappola in cui è caduta questa folla immensa. Noi non vogliamo andare a Gesù solo per sfruttarlo, solo per ottenere qualcosa da Lui. Io voglio che guardiate alla sua grandezza questa mattina, alla sua deità, al suo potere, alla sua popolarità, alla sua compassione, al suo amore. Gesù ha fatto tutto questo. Gesù è Dio dal potere infinito, il sovrano, il Signore, il Re, eppure ci tratta con questo amore, non soltanto servendoci, non soltanto aiutandoci per le cose di questa vita, ma facendo molto di più. Lui è venuto per cercare, per salvare quello che era perduto. Lui si è umiliato, ha preso forma di servo per morire sulla croce. Lui ha dato la sua vita alla croce per prendere il nostro posto di peccatori davanti a Dio. Lui ha pagato per il nostro peccato. Ha subito l'ira di Dio per i tuoi e per i miei peccati. E poi al terzo giorno, con grande potenza, lui è risorto corporalmente, è asceso al cielo, si è seduto alla destra del Padre da cui sta governando, tornerà per distruggere i suoi nemici e per regnare. Non puoi rimanere neutrale davanti a Gesù. L'unica cosa che resta da fare questa mattina è rispondere. Cosa risponderai? Avete accolto le prove questa mattina? Avete accolto le dimostrazioni? Avete abbracciato le verità sull'identità di Gesù Cristo? Siete arrivati ad avere un rapporto personale con Lui come Salvatore, come Signore? In che modo il potere del Figlio di Dio influenza il vostro pensiero momento dopo momento? Siete caduti davanti a Lui prostrandovi in profonda adorazione? Perché l'interesse per Gesù non è sottomissione. Forse sei qui per interesse, forse qualcuno ti ha invitato, forse non sai dove andare, forse sei curioso, ma la curiosità non è sufficiente. La semplice constatazione non è il finale corretto a cui devi andare. Credi in Lui. Ama Gesù. Servi il Signore. Lui è il Signore dell'intero universo, conosciuto in tutto il mondo, nei cieli, nell'inferno. Perché Gesù ha detto che se tu farai questo, questo è il modo per avere la vita eterna. Caro Padre, vogliamo adorarti questa mattina per averci dato Gesù. Grazie infinite Gesù perché sei venuto, ci hai fatto conoscere il Padre e ci hai mostrato chi sei, il Figlio di Dio. E Signore, noi crediamo alla Tua parola, noi crediamo a chi sei, noi crediamo che Tu sei il Figlio di Dio che è venuto per morire per i peccatori. E voglio pregare che questa verità, questa realtà possa essere presente in ognuno di noi questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen.